Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Cosa volevi dire? Che dedica volevi fare?
È una dedica che penso coinvolgerà moltissimi dei miei e dei nostri ascoltatori, perché la dedica è al cagnolone di famiglia. È un labrador che si chiama Trudy, che sta vivendo momenti estremamente difficili.
Ha avuto dispiace.
Dei problemi anche stanotte, per cui diciamo che poi fuori di qui andrò a trovarla perché è sotto osservazione.
Quanti anni ha Trudy? Trudy, hai detto?
Trudy. Non tanti, no, perché ne ha soltanto 8. Però diciamo che mi dicono che i Labrador sono particolarmente fragili. Di fatto comunque sono tra tutti i cani, e tutti i cani sono meravigliosi, al punto che faccio un altro annuncio: la prossima puntata ho deciso di dedicarla ai cani. Ai famosi K9, che sono i cani delle unità cinofile che sono intervenute.
Io pensavo i cani invece dall'altra parte.
Assassini.
Cioè i cani assassini.
No, assolutamente cani... no, per carità del Signore. Okay. No, proprio i cani delle unità cinofile che intervengono in tutte le scene del crimine e intervengono, sono intervenute nell'11 settembre. E ci sono veramente medaglie d'oro al valore.
Sì, quando ci sono le persone tra le macerie,
assolutamente,
no?
Vanno. Assolutamente.
Quelli in guerra.
Anche in guerra,
in guerra, ma anche l'FBI nelle sue incursioni,
sì,
utilizza anche in avanscoperta dei cani.
Sì, lanciano loro in modo che fermino loro.
E c'è sempre qualche sciocco che dice: ma in fondo i cani non conoscono sentimenti, emozioni, coraggio, ma conoscono perfettamente
ne abbiamo
anche
parlato
il coraggio.
In onda, parlano addirittura. Cioè, ci sono delle cose che sono.
Comunque, forza Trudy, che ce la fa.
Dai, Trudy, grande.
Tu non essere giù di morale, dici invece qual è il.
Allora, un caso che si è riaperto dopo 47 anni, perché c'è stata una cosa che è successa abbastanza di recente, che io non ricordavo, cioè nel 2012 questo caso di un omicidio di una ragazza rapita nel 75, nel 2012 era pronto ad essere archiviato, perché soltanto nel 2015 la Cassazione ha ribadito che l'omicidio è imprescrivibile. Prima l'omicidio, anche lì si parlava di dolo eventuale, cioè un omicidio per cui la persona muore in funzione di un tuo agire che potevi immaginare forse sarebbe stato di grosso rischio. Invece poi, quando la Cassazione nel 2015 ha detto no, l'omicidio non si prescrive mai per tutta la vita, sono tornati ad aprire le indagini e alla fine dell'anno scorso hanno chiuso le nuove indagini e quest'anno hanno rinviato a giudizio dei nuovi personaggi per un delitto avvenuto 47 anni fa.
Parliamo di Italia?
Parliamo di Italia, parliamo di Cristina Mazzotti, che è figlia di un imprenditore, era la stagione dei sequestri.
Stiamo parlando esattamente di quale anno?
75.
75.
Quindi eravamo in pieno e non c'erano ancora... una delle misure che peraltro sono risultate risolutive nel contrasto e nella lotta al crimine organizzato è stata questa decisione, questa legge di blocco dei beni delle famiglie colpite da, e praticamente
ha funzionato,
perché poi a un certo punto in quegli anni, negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, era una strage.
Ma oltretutto c'era anche, oltre a questo, oltre al danno, anche una beffa. Si pensava a un certo punto che alcuni facoltosi imprenditori si mettessero realmente d'accordo con i rapitori per spartirsi il bottino.
Ah beh, quello, cioè, devo dire
così,
che io però
davanti allo Stato era, ho dovuto pagare un riscatto. In realtà quelli si erano solo trasferiti da altre parti d'accordo con la malavita. Proprio li vedevi lì, tipo Totò e Peppino con le telecamere alla night, cioè facevano altre, per un po', poi tornavano a casa, si erano messi d'accordo con i rapitori.
Sì, io ho in mente peraltro un buon numero di casi in cui la vittima non è stata restituita,
quindi
per cui il riscatto è stato incassato.
Non è tornata a casa, diciamo, non è stata restituita, sembra un oggetto quasi.
Dire che era un oggetto, cioè in realtà tutti
veniva venduto e rivenduti da una banda all'altra.
Ci sono stati anche casi di parti del corpo che sono state spedite, l'orecchio.
Polghetti, no? Al momento del,
ma anche il piccolo, come chiamava lui? Farucca
Farucca
Farucca Sam.
era l'anonima sequestra di Calabrese, e in questa vicenda, di cui adesso sentiremo la prima parte della scheda, c'è di mezzo anche l'anonima sequestra, c'è di mezzo l'Andrangheta, e questo però grazie, si è scoperto grazie alle indagini più recenti, non quelle di 47 anni fa.
Si parla anche di traffico di droga, di stupefacenti nel caso, e infatti poi la canzone che sentiremo ha a che fare, ed è una canzone che credo non abbiamo mai suonato nella storia di questo programma, e devo dire che sono tanti gli esordi che facciamo in CSI Milano, cioè mettiamo canzoni che mai nella storia abbiamo messo, e questa è una buona ragione in più per ascoltare tutto il nostro programma, e in particolare l'appuntamento del martedì. Siamo pronti?
Andiamo!
Vai!
Può accadere, e riguarda la maggior parte dei casi, che un delitto sia opera di un singolo individuo motivato da rancore, una passione non corrisposta o più semplicemente da un movente economico. Ma c'è un altro tipo di crimine, più subdolo e pericoloso, perché avvelena la società come un cancro e non basta colpire il primo responsabile per asportarlo con certezza. Perché come un tumore maligno si infiltra e produce metastasi, a loro volta letali. Parliamo della criminalità organizzata, dove dominano gerarchia, organizzazione e un obiettivo comune, che non è sempre soltanto il profitto. Tant'è che il nuovo millennio si è aperto con la strage dell'11 settembre operata da Al-Qaeda, un'organizzazione terroristica. Quanto alla fine del secolo scorso, un posto particolare lo occupa un altro tipo di organizzazione criminale tuttora attiva, seppur profondamente mutata. Quella dei cartelli della droga. Nati negli anni 60 e 70 da accordi per la produzione e la distribuzione di sostanze stupefacenti tra Colombia, Stati Uniti ed alcuni paesi dell'Europa, possiamo definirli delle vere e proprie imprese commerciali, il cui scopo è unicamente il profitto economico. Peccato che la globalizzazione abbia contribuito a rendere la situazione criminale più fluida, con interessi a collaborare anche al di fuori del proprio originale campo di specializzazione. Cinema e televisione hanno poi contribuito a creare un'immagine distorta del crimine organizzato, quella di una realtà sì violenta, ma anche per certi versi affascinante, da Il Padrino a Gomorra. Chiedete a chi rischia la vita ogni giorno per combattere le organizzazioni criminali quanto vi sia di rispetto e onore nello sparare alle spalle a un poliziotto o a un carabiniere, o a sciogliere un bambino nell'acido per mandare un messaggio a suo padre perché non si azzardi a collaborare con la giustizia.
Cocaine. Beh, io in quegli anni ero ragazzo, uscivo, e la città dove vivevo, Milano, era molto violenta, molto più violenta.
L'abbiamo detto tante volte, no?
I rapimenti, le rapine, le sparatorie, le manifestazioni che finivano male, con cortei che finivano puntualmente con morti da una parte e dall'altra, tragedie il giorno dopo, rivendicazioni, vendette, e poi rapine in banca. Gli anni 70 in questa città, Milano, da dove stiamo trasmettendo, probabilmente era la città più violenta d'Italia.
Beh, c'era anche tutta una cinematografia che lo testimoniava.
No? Milano assolutamente. Poi ho conosciuto personalmente un rapito, l'ho conosciuto da poco. Un ragazzo, adesso è grande, aveva 50 anni, mi ha detto: guarda, io nel 74, nel 75 sono stato rapito. Non è, ho anche cercato, probabilmente è una delle figure minori, ma il padre è molto ricco, si è trasferito poi in un'altra nazione proprio per stare più al sicuro, perché in quegli anni
i Bruni
in quegli
hanno
anni era il Sud America qui da noi.
Carla Bruni e sua sorella penso sono andati, che fossero andati in Francia per la stessa ragione. Abbiamo messo Cocaine di Eric Clapton, anche se pochi lo sanno, la canzone in realtà era scritta da J.J. Cale, e questo va ricordato. Te la sei goduta, eh? Ti è piaciuta, eh?
Assolutamente sì.
Su 105 c'è Massimo Picozzi con CSI Milano, stiamo parlando di Cristina Mazzotti.
Questa stagione dei rapimenti è legata anche al fatto che dopo la Seconda Guerra Mondiale si è creato un vuoto di controllo del territorio, ne hanno approfittato le organizzazioni criminali, la mafia, la Camorra, l'Andrangheta, per aprire filiali al nord, come quelle per i rapimenti. Devo dire che lo hanno fatto esattamente come lo hanno fatto poi negli anni a venire sul discorso imprenditoriale.
Ma forse certamente
forse meno sanguinario.
Erano più delle bande locali che poi si sono legate in qualche modo alla mafia, all'Andrangheta, alla Camorra.
Sempre appaltate.
Gli Epaminonda, i Turatello.
Io Epaminonda l'ho avuto come paziente, nel senso
l'altro
che...
chi era il capo di Epaminonda?
Turatello?
No.
Ah, Vallanzasca.
Vallanzasca, certo.
Certo. L'ho avuto e diciamo che è uno dei ricordi che ho più nitidi, perché io ero il responsabile sanitario di questo carcere in massima sicurezza, lui stava nella sezione di massima sicurezza e praticamente toccava a me dare le medicine prescritte. Adesso non ricordo se fosse iperteso, ma sta di fatto che io arrivavo nella sezione pentiti con la mia chiave dell'armadietto blindato per i farmaci e dovevo aprirla in contemporanea con quella dell'agente di custodia, per cui facevamo scattare in due l'apertura dell'armadietto per controllare il farmaco che non contenesse veleno, perché poi era un po' la stagione quando lui ha cominciato a fare il collaboratore di giustizia, era la stagione dei Sindona.
Certo.
L'avvelenamento famoso di Michele Sindona,
certo. La tazzina di caffè,
il caffè al cianuro, no?
Per cui sembra impossibile ora immaginare o pensare di poter raggiungere un personaggio di tanto spicco con una banale tazzina da caffè.
Beh, insomma, in Russia qualcosa
soltanto
del genere
sporca di...
Ma in Russia accade ancora oggi qualcosa,
ma se ben
genere.
Ricordo, non vorrei fare confusione, ma poi incriminato di questo avvelenamento fu Gaspare Pisciotta. E Gaspare Pisciotta era stato il collaboratore di giustizia che aveva fatto in modo che cadesse in un agguato, in questo momento un lapsus.
Pisciotta, come nel nome?
Gaspare Pisciotta.
Michele Sindona.
Il bandito Giuliano.
Okay.
Salvatore Giuliano.
Okay.
Per cui c'è tutta una concatenazione di eventi, quindi Gaspare Pisciotta, che ha recapitato la tazzina al cianuro, sarebbe stato coinvolto nella fine di Salvatore Giuliano, anche lì Salvatore Giuliano, bandito famosissimo nel dopoguerra, oltretutto uomo aitante di bello aspetto, poi colluso sia certamente lui autore di rapine, rapimenti, stragi eccetera eccetera, ma anche si disse legato alle forze occidentali, alle forze della NATO e degli Stati Uniti nel primo dopoguerra. E oltretutto poi lui talmente bello, sono episodi che francamente ora fortunatamente non capitano più, ma pensate che la mitologia di Salvatore Giuliano l'ha fatta poi la cinematografia del tempo,
certo.
Perché Salvatore Giuliano fu un film in cui fu chiamato per interpretare questo bandito Amedeo Nazzari. Non so se voi avete mai sentito parlare di Amedeo Nazzari.
Non siamo così giovani, Massimo. Oddio, certo che sì.
Francamente l'ultimo film di Nazzari forse...
Ma è quello di
era
Catene, non
nero.
È quello di Catene.
Era ancora in bianco e nero, no?
Era assolutamente
in bianco. Ha fatto un film famoso che si chiama Catene.
Non me lo ricordo.
Devo dire che ricordo che non avesse bisogno di alcun doppiatore, perché aveva un bel vocione impostato, ne avrebbe avuto bisogno. Quindi i rapimenti, peraltro, tornando a Cristina Mazzotti, si sono poi trasformati. L'efficacia della legge per bloccare i beni della famiglia colpita, Catena. Ma poi anche ci fu anche una specie di evoluzione con i rapimenti toccate fuga, cioè gli ultimi rapimenti
Catena,
furono
sì.
Rapimenti in una giornata in cui i banditi, i rapinatori, i criminali, sapendo di non poter accedere al patrimonio intero della famiglia dei rapiti, si accontentava dei soldi che la famiglia aveva pronti in liquidità.
Certo.
Per cui il rapimento era: ti prendo la mattina, mi dai qualche centinaio di migliaia di euro piuttosto che qualche centinaio di milioni, e io la sera ti restituisco il pacco, a questo punto, perché erano veramente trattati come un pacco. Cristina Mazzotti fu tenuta prigioniera, pensate, vi lascio solo questo dato, per circa un mese in una fossa scavata di 1,5 metri di altezza per 2,5 metri di lunghezza e 1,5 metri di ampiezza. Ma più che quello che sconvolge non è tanto l'ampiezza, è l'altezza, perché 1,50 metri impediva a chiunque di stare in piedi. E una fossa poi le cui pareti erano state cementificate con del cemento fresco. Voi immaginate restare in una stanza, in un buco di pochi metri quadri senza potervi alzare per un mese di fila. Avete la portata del dramma di questa vicenda.
Leggo su Wikipedia che abitava a Milano in un appartamento in Piazza della Repubblica di fronte alla famosa Torre Breda, nota all'epoca come Torre dei Ricchi, che credo sia quella molto alta, forse il primo grattacielo di Milano, che c'è qui in fondo lato destro della piazza, guardando la stazione del lato destro, molto vicino da dove vi parliamo. Facciamo una pausa
e poi torniamo con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Continuiamo con la seconda parte di CSI Milano con questa storia di rapimenti.
Sì, ricordiamo, è avvenuta nel 1975, sono passati 48, oramai 48
25 più 23, 48 anni.
48 anni, si è riaperto però il caso, perché poi durante le indagini mai chiuse, perché poi un primo filone di indagine si è chiuso nel 97, poi si è riaperto, si è richiuso nel 2007, fino a quest'ultimo che si è chiuso con un rinvio a giudizio di altri personaggi, tra cui tal Morabito, capo indiscusso della 'Ndrangheta ai tempi. Morabito fu, è stato, adesso ha la sua età, mi pare che sia intorno agli 80 anni, sempre che sia sopravvissuto al carcere, e Morabito è stato all'epoca dei rapimenti un personaggio che veniva descritto come più potente di Provenzano, che in quel momento la 'Ndrangheta aveva veramente un potere criminale di primo piano. Abbiamo riaperto questo caso grazie appunto a questa sentenza della Cassazione del 2015 che ha detto l'omicidio non si prescrive e quindi ci potete tornare. Oltretutto le indagini le ha coordinate un magistrato che ho avuto l'onore di conoscere e che con ci ho anche lavorato per un caso, che si chiama Alberto Nobili, che è andato in pensione quest'anno, ma un personaggio che francamente voi sapete quanto dalle cronache, quanto poi magistrati piuttosto che siano o rischino di cadere al centro del mirino di contestazioni giuste o sbagliate. Ecco, io non ho mai sentito una persona dell'ambiente, ma anche non, che mi abbia parlato male di Alberto Nobili. Cioè, è stato un magistrato equilibratissimo ed è riuscito poi a supervisionare questo rinvio a giudizio. Storia di Cristina Mazzotti, il papà industriale svizzero
di Losanna,
questa ragazza quindi era nata in Svizzera e però aveva voluto vivere da sola, perché si era iscritta poi al liceo e per festeggiare appunto il passaggio di un anno scolastico aveva proprio era uscita con questi amici, e qui comincia la storia e la seconda parte della scheda.
Sentiamo.
Cristina Mazzotti è contenta. Sta tornando a casa in auto con i suoi amici Emanuela e Carlo dopo la festa per la promozione in terza liceo e non capisce cosa stia succedendo quando vede una Giulia 1750 e una Fiat 1550 che si affiancano e poi li bloccano. Ma dalle macchine scendono due persone, armate e mascherate, e allora capisce. Vogliono lei, vogliono portarla via. Perché Cristina è la figlia di Elios Mazzotti e alle spalle c'è l'azienda di famiglia, una ditta di importazione di cereali di buon successo. I due compagni vengono legati e lasciati lì, finché Emanuela ce la fa a liberarsi e dà l'allarme. Casa Mazzotti piomba nel dramma, si parla di anonima sequestri. Papà Elios ha una crisi, lui che soffre di cuore, e anche sua moglie Carla si sente male. Per fortuna c'è Vittorio, il figlio più grande, che riesce a mantenersi calmo. La prima telefonata arriva il giorno dopo con la conferma del rapimento e la richiesta di un riscatto esorbitante, 5 miliardi di lire. I Mazzotti non hanno tutto quel denaro e inizia così una trattativa dove i criminali non esitano a usare Cristina perché convinca la famiglia a pagare. Papà, ti prego, paga, altrimenti mi uccidono. Non ce la faccio più. Quella situazione si trascina fino al 15 luglio. Contatti frenetici e poi l'accordo. La vita di Cristina vale 1 miliardo di lire. Alla fine di luglio papà Elios, seguendo le istruzioni ricevute, si presenta in un appartamento di Appiano Gentile, vicino a Como, e consegna la somma pattuita. Riceve in cambio la garanzia della liberazione. Deve stare tranquillo e nel giro di un giorno o due potrà riabbracciare la figlia.
Ma voi vi rendete conto di quanti rapimenti sono stati fatti in quegli anni, fino al 98 in Italia?
Da che anno?
600, dal 69, il primo. 672 sequestri.
Avrei detto anche qualche migliaio, io avrei detto anche di più. Ma scusa Massimo, come facevano a scegliere? Cioè, nel senso, è presumibile che questi personaggi, per esempio, avessero un legame anche... Cioè, come, perché proprio lui? Perché
probabilmente...
Cioè, dove andavano a pescare questi nomi? Perché magari, scusa, finisco, sì. Perché magari... Nel senso, una cosa è Gianni Agnelli, una cosa è, non so, una cosa è uno che importa cereali, cioè lo devi conoscere.
Cioè, fino a quel momento diciamo che questi imprenditori ricchi non erano ricchi,
Allora, ma neanche così ricchi magari, no? Lui dice buon successo, no? Tu hai scritto nella scheda, sì, di buon successo. Allora perché proprio lui? Cioè la sfiga di beccare proprio lui? Perché lo conosceva qualcuno che conoscevano loro? Cioè, qual era il...
Diciamo che secondo me la scelta, visto che eravamo lontani dal momento in cui avrebbe funzionato internet e potevi collegarti alla Camera di Commercio.
Per esatto, vedere. Esatto. Quindi come facevano?
Probabilmente in parte c'era un passaparola su personaggi che abitavano o che vivevano con auto di lusso, cioè, e poi magari c'era anche un quotidiano dedicato alle finanze che già era lì sugli articoli.
Quindi molto meglio non esserci in quel periodo, no? Nell'Olimpo degli imprenditori famosi.
Ecco, diciamo che ve lo anticipo subito perché merita, prima di dimenticarmelo, il papà di Cristina Mazzotti, dopo che fu ritrovata la figlia, a tempo qualche settimana e morì di infarto mentre era al lavoro. O si direbbe di questi tempi o di quei tempi, morì di crepacuore.
Di crepacuore, certo. Certo.
La ragazza viene, ci sono i basisti, due soggetti che affittano un cascinale che prontamente viene cintato dalla paglia in modo che non si veda, dalle canne di bambù in modo che non si veda all'esterno. Questo li lascia liberi di scavare questa fossa che vi dicevo, una vera fossa medievale, cioè impossibilitata, una fossa che era una specie di tortura già, perché l'impossibilità ad alzarsi in piedi per un mese di fila. Ecco, abbiamo sentito nella scheda che Cristina Mazzotti veniva obbligata così a comunicare col proprio padre attraverso telefonate piuttosto che... La cosa che contraddistingue questo tipo di rapimento è il fatto che questi sciagurati criminali utilizzavano sostanze sia dopanti che tranquillanti per tenerla buona e viceversa risvegliarla. Quindi utilizzavano droghe, cocaina soprattutto, per risvegliarla e Valium a vagonate per tenerla tranquilla. Diciamo che dopo un mese di questo tipo di trattamento, la sera prima, si è poi ricostruito attraverso le autopsie e le indagini, che la sera prima che papà Mazzotti pagasse il riscatto, il cuore di Cristina aveva ceduto.
Stavo pensando, rispetto alla ricchezza o a quanto fossero in vista gli imprenditori, probabilmente quelli mega galattici avevano
guardie del corpo,
eccetera. Questi probabilmente erano più abbordabili perché erano dei ricchi o abbastanza ricchi che giravano tranquilli, no? Forse era anche questa la discriminante.
Sì. Ecco, tenete conto che quel giorno, appunto, Cristina stava rientrando con suoi due amici, con il fidanzato e con l'amica del cuore. Vengono bloccati, vengono fatti salire tutti e tre su una Fiat 125. I due ragazzi, che poi verranno liberati, costretti a mettere la testa tra le ginocchia, e il fidanzato di Cristina dirà: io ogni tanto sbirciavo, tiravo sulla testa, mi arrivavano randellate piuttosto che colpi in testa con il calcio della pistola.
Certo.
L'altro dato tenero e drammatico è che quando poi si sono fermati e hanno chiesto chi dei tre fosse Cristina, chi delle due fosse Cristina Mazzotti, Cristina, subito intuendo che avrebbe messo in pericolo i suoi amici, disse subito ai rapitori: sono io, Cristina Mazzotti.
Fabio chiede: Picozzi, buongiorno, cosa affermate se questo? Abbiamo detto prima il congelamento dei beni.
Il congelamento dei
forse
beni.
Anche
che non è una legge, lo può mettere in atto il magistrato. Sì.
Però penso anche che tutto il discorso della geolocalizzazione abbia comunque complicato
questo,
la cosa.
Anche le telecamere di sorveglianza, è un fatto molto recente.
Ma figurati, con gli elicotteri, con i sensori geo, i termici, cercavano in Calabria di cercare, non li trovavano,
no,
perché
in Aspromonte,
perché erano proprio sepolti,
sì.
Come diceva
diciamo
prima
che
Massimo.
Gli elicotteri potevano funzionare se c'era un avvistamento vista.
Certo,
I sensori. Queste innovazioni tecnologiche, soprattutto le videocamere, sono questioni di 10-15 anni.
Quindi
fa.
È soprattutto il congelamento dei beni che ha fatto finire quel tipo di attività criminale.
Mi ricordo i carabinieri che andavano, le battute dei carabinieri in Aspromonte, proprio come stessero cercando, è presente quando si mettono in fila per cercare un corpo di un alpinista durante una valanga,
certo.
Si mettevano così e proprio battevano, non riuscivano,
di griglia,
e avanzavano ma non riuscivano a trovare niente perché loro spostavano, ritornavano,
come Bin Laden quando si era rintanato, cioè, tra le montagne,
come
Matteo Messina Denaro, esatto. Torniamo tra poco per l'ultima parte di questa puntata di oggi di CSI Milano.
CSI Milano.
Ultima parte di questa, devo dire, per me avvincente, non so per quale motivo, ma ho sempre avuto, diciamo, un grande interesse e anche una grande sofferenza quando sento parlare di sequestri di persona. Cioè, credo che sia uno degli incubi peggiori che possano...
Credo sia uno dei crimini peggiori.
Sì, sì, veramente incredibile.
Sì, perché la prigionia per un uomo che ha commesso un reato o che non l'ha commesso in prigione è una roba bruttissima. Cioè vivere da prigioniere, figurati un rapito, mamma mia.
Ma è un crimine assolutamente odioso perché c'è anche una grande dose di vigliaccheria in chi lo pratica, perché quindi non c'è soltanto la violenza, ma c'è proprio questa vigliaccheria di fondo. Uno dei motivi per cui questo caso è stato riaperto già nel 2007, poi vi dicevo nel 2012 viene archiviato, perché non ci sono prove sufficienti. Nonostante venga identificato, cioè nel 2007 si vengono a esaltare alcune impronte digitali e palmari che erano state ritrovate nell'auto utilizzata per il rapimento, ma che non era stato possibile attribuire a. Perché naturalmente
non c'erano le
tecnologie. Non era la banca dati.
Ah.
Cioè, perché noi ogni tanto facciamo questo errore di metodo e pensiamo... abbiamo le tracce del DNA sulla scena del crimine dell'assassino.
Ho capito, ma finché non troviamo a chi paragonarlo...
Sì, ma non basta nemmeno che l'assassino... Cioè, se l'assassino è incensurato...
Già, non c'è...
Ma anche quelli che hanno commesso dei reati... Può essere che ancora la banca dati che sta pian piano inserendo nuove informazioni non l'abbia ancora registrato, per cui...
Oggi Trump sarà schedato. Era oggi che gli prendevano le impronte?
Oggi, credo sì.
Avrebbero dovuto.
Ma un pregiudicato anche il DNA registrato? No.
Adesso stanno cercando di, per qualunque persona venga ex novo,
sì,
condannata e arrestata e quindi reclusa, di prendere anche lì un campione.
Però se vai in America i polpastrelli, le impronte ce le hanno, perché all'immigration ti prendono le due dita.
Impronte, no? Ma non il DNA.
No,
quando tu arrivi dagli
ti fanno mettere le dita.
10 dita.
Ma
no,
io ce l'ho registrato.
Non so se 10.
Ma io comunque con la carta elettronica e la carta d'identità le ho registrate a me.
Beh, ma ormai anche per fare il touch dell'iPhone, no? Ti piglia l'impronta.
No, comunque, no? Se vai adesso negli Stati Uniti devi fare le 10 dita. Devi fare prima le 4 da una parte e poi il pollice, poi 4 dall'altra e poi il pollice.
Infatti, a me ne fate meno.
Hai ragione, 4 e pollice. Era così l'ultima volta che sono stato, ma una volta era meno, però ultimamente è più accurata.
Ne bastava una, devo dire che questo causa naturalmente poi delle code chilometriche, certo, quando devi entrare.
Io ho messo anche il piede l'ultima volta per stare più sicuro.
Io anche e non c'entra con la storia di oggi, è il problema è che poi trovi dei personaggi che si incavolano a morte, dei guardie aeroportuali.
No, io non voglio.
Perché devi mettere le mani e le polpastrelle con una certa inclinazione, se no non ti becca.
Sì, a parte che se non parli... se non parli lingua, hold your fingers, it's American or national.
In genere sono grandi, grossi, con una tendenza all'obesità.
Body shaming.
Sì, ma sono rassicuranti. Comunque, va bene. Tornando alla nostra Cristina Mazzotti, in realtà c'è questa prima offerta, prima richiesta di 5 miliardi, c'è anche tutto un approccio telefonico, ma anche lì, vedete, adesso sarebbe impossibile per un criminale chiamare anche da una cabina telefonica sul numero fisso di casa senza essere intercettato, senza che la localizzazione venga ricostruita nel giro di pochissimi secondi. Oramai anche le scene che vediamo al cinema, le serie televisive, cioè intercettiamo... Ma non ce l'abbiamo fatta a prenderlo, ma sono 10 secondi. Se questo sta in linea, 9 secondi non lo pigli, 11 secondi lo pigli, non è più. All'epoca erano ore.
Devi stare un'oretta.
Un'oretta. comunque...
Chiamavano le varie centrali. Sì, è qui, adesso centrale dopo, poi centrale dopo.
Comunque... Cioè, non è che proprio con un sequestratore parli, non so, cosa hai visto al cinema.
No, non era facile.
Chiudere la vicenda della vita della povera Cristina, di questa povera ragazza che si è ritrovata catapultata da una uscita con gli amici a un dramma mortale.
Poverina, mamma mia, poverina.
Diciamo che questa alternanza di eccitanti e di ansiolitici ha fatto sì che poi il suo cuore non reggesse, quindi praticamente mentre il papà pagava il riscatto, lei era già morta, il suo corpo poi venne gettato via come se fosse un oggetto. Arrivò una telefonata anonima ai carabinieri dicendo: se volete trovare il corpo, il cadavere, andate in quel luogo a cercarle. il corpo della ragazza. Non sto a dirvi dove e come, perché è inutile. Non darei,
ma loro hanno pagato il riscatto?
Sì.
Loro hanno pagato il riscatto. E
allora
in
perché
realtà,
gliela restituiscono?
Perché naturalmente era più semplice, parliamo in termini drammatici.
Perché si erano fatti riconoscere.
È più semplice eliminare un testimone scomodo.
Certo.
Per cui diciamo che è veramente un crimine terribile. Io sentirei la terza parte della scheda, della scheda, perché ci dice lo stato attuale delle cose.
L'ultimo capitolo di questa storia lo descrive il quotidiano Il Giorno sulle pagine che dedica alla cronaca nera. L'articolo è del gennaio 2023. Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti. Dopo 48 anni chiesto il processo per 4 imputati. Il caso risale al 1975 ed è stato riaperto. La ragazza fu rapita dall'anonima sequestri a Eupilio, Como, e morì a Castelletto Ticino, Novara. Il padre pagò oltre 1 miliardo di lire per il riscatto. Tra gli indagati il boss dell''Ndrangheta, Giuseppe Morabito. Milano, 9 gennaio 2023. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 4 imputati, tra cui il boss dell''Ndrangheta Giuseppe Morabito, 78 anni, e residente nel Varesotto, per il caso, riaperto di recente dagli inquirenti, del sequestro a scopo di estorsione che si concluse con l'omicidio, quasi 48 anni fa, della 18enne Cristina Mazzotti, la prima donna a essere rapita dall'anonima sequestri al nord. Il nuovo filone di indagini condotte dalla squadra mobile, coordinate dal PM Stefano Civardi anche a seguito dell'esposto dell'avvocato Fabio Repici, era stato chiuso a novembre. Oltre a Morabito, ritenuto uno dei presunti ideatori del sequestro, sono imputati Demetrio Latella, Giuseppe Calabrò e Antonio Talia, pure loro vicini all''Ndrangheta. I 4, in concorso con 13 persone già condannate in passato, secondo la procura, presero parte attiva e portarono a compimento la fase esecutiva del sequestro che avvenne la sera del 1 luglio 1975 a Eupilio, Como, e che finì con la morte della ragazza segregata in una buca a Castelletto Ticino, Novara, e a cui vennero somministrate dosi massicce di tranquillanti.
Il finale peggiore a cui si possa
oltretutto pensare. Immaginate che il collegamento, cioè questa buca che era poi anche coperta, il collegamento audio tra lei, tra povera ragazza e i rapitori, per le richieste di qualunque tipo, era attraverso un tubo di 5 centimetri di...
Ah, perché era coperta, era chiusa coperta, anche sopra?
Era coperta.
Perché io mi immaginavo proprio la buca come nel film...
No, il problema è che se così fosse stato,
Salvatore,
se non fosse stata coperta, non ci sarebbe stato problema di alzarsi. Cioè, tu hai una fossa di 1,50 m.
Pensavo un coperchio, non un.
Era assolutamente. Oltretutto, io ricordo su queste cose, io non ho un problema di tenuta mentale. Cioè
tendi a rimuoverle.
Allora, diciamo anche che ci fu una trasmissione. Un episodio speciale di CSI, tanto per restare, in cui uno del team di CSI, forse era una puntata speciale diretta da Tarantino piuttosto che. In cui c'era una lotta contro il tempo, questo collaboratore del collega dell'unità di CSI veniva sepolto vivo in una bara e praticamente la lotta contro il tempo era quella di riuscire ad arrivare. Ecco, io ho letto la trama e non ho mai visto la puntata, ce l'ho lì ancora da 15 anni forse.
È uno speciale di un episodio diretto da Quentin Tarantino, sì, hai detto benissimo.
Beh, è un, come si può dire, è un'ossessione di Tarantino la sepoltura, da sepolti vivi, perché anche Uma Thurman in Kill Bill veniva sepolta viva, ti ricordi?
Diciamo che è anche una mia idea fissa, perché mi evoca attacchi di panico soltanto a pensarci.
Insomma, è una delle cose più veramente insopportabili già solo a pensarci, no?
E con questa descrizione delle patologie ci fermiamo di uno.
Massimo Bigozzi, grazie di essere stato con noi. Appuntamento martedì prossimo
con i cani speciali.
Ah, già,
e in bocca al lupo alla tua Trudy.
Grazie, forza. Ciao, Trudy.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.